una prova ecco, di audio, benissimo. Riprendiamo. E si è staccato questo? No, così, no, adesso va bene, adesso va bene. No, adesso si è fermato. Ok, riprendiamo piano piano. Un troppo forte, Amaro? Il volume è troppo forte? Sento un po' troppo forte, abbassiamo un po'. Prendiamo posto. E prima mi sono dimenticato di dare la notizia, siccome all'intervallo si va a cercare sempre un caffè, c'è quello qui solidale, poi c'è Katia al corso, ma ha aperto qui un nostro amico nei giardini, dietro la chiesa, i giardini da Bora, quel locale che per diversi anni è rimasto chiuso, lui l'ha ripreso e anche lui può dare questo tipo di servizio, quindi magari per oggi è già andato. Sì, proprio dietro la chiesa, costeggiando la chiesa, si arriva ai giardini e c'è questo localino carino che ha aperto Moreno, quindi per chi vuole poi prendersi una bibita o un caffè lo può anche fare da lui. Così distribuiamo bene il flusso. Allora, stiamo parlando di come Marco ha presentato già in questo versetto del capitolo 3, primo versetto, come sta presentando un episodio che è fondamentale per capire l'attività di Gesù e anche gli effetti liberanti che questa attività ha. L'uomo è un uomo invalido, si dice che c'ha la mano o l'avambraccio inaridito, cioè atrofizzato. L'autore usa un verbo al tempo perfetto, come per dire che non è nato così, cioè è diventato così, è successo qualcosa nella sua vita che gli ha impedito di poter agire. Senza la mano non si può lavorare, senza il lavoro uno perde la sua dignità, perché è il lavoro quello che permette all'uomo di poter esprimere la sua identità, poter vivere degnamente. Quindi è qualcosa che è accaduto, è il risultato di un'azione, un evento anteriore, e lo vedremo che è tale così perché dopo, quando Gesù interviene, dice che fu ristabilito, il braccio tornò normale. Quindi non è qualcosa che si nasce con questo problema, ma è una mancanza di sviluppo. Marco sta dicendo che chi frequenta la sinagoga non può svilupparsi come persona, rimane sempre come paralizzato, come rinsecchito. La vita non può svilupparsi quando c'è questa cappa che ti soggioga, che ti inculca sempre l'idea del peccato, la colpa, la minaccia del castigo. Non si può crescere con questa visione della vita. Allora questa è l'idea, la figura che ci presenta Marco, ma anche il termine inaridito, per chi conosce l'Antico Testamento, ha delle risonanze molto belle, perché è un'immagine che ha usato un profeta, il profeta Ezechiele, al capitolo 37 del suo libro, al versetto 11, quando parla di una visione che ha avuto Ezechiele, ha visto un campo pieno di ossa inaridite, lo stesso termine che adopera adesso Marco. E queste ossa inaridite significa un popolo che è morto, sono come ossa secche, che ha perso la speranza. Quindi un popolo che è in esilio, che è stato allontanato dalla sua terra, dove non c'è più alcuna speranza. Quindi Osea ha fatto un po' questa descrizione, questa testimonianza, dicendo queste ossa sono tutta la gente di Israele. Quindi Marco riprende la visione di Ezechiele per dire: questa morte non è dovuta a un agente esterno, a un nemico esterno che ci ha portato fuori dalla nostra terra, come diceva Ezechiele parlando dell'esilio, ma questa morte si è provocata proprio dentro di noi, proprio all'interno della sinagoga si trova questa situazione di inaridità, di vita che non si sviluppa. È un soggetto anonimo, abbiamo già detto che è un personaggio che rappresenta, non c'è nessun altro nella sinagoga, se non, come vedremo ora, i farisei, rappresenta appunto tutto il popolo che è sottomesso alla dottrina dei farisei. Quindi la paralisi, il fatto che questo uomo non può agire, la mano ce l'ha bloccata, la paralisi, questa incapacità di iniziativa, di creatività, è l'effetto dell'insegnamento religioso. È questa dottrina che mi hanno inculcato fin da piccolo che non mi rende libero per poter così impostare, indirizzare la mia vita come io ritengo che sia il modo più giusto per la mia vita, ovviamente, come io la voglio vivere. Gesù ha già detto nel brano precedente che l'uomo è signore del precetto, quindi la libertà e la signoria dell'uomo è la condizione per la sua attività creativa. Non possiamo essere creatori se non siamo liberi. Se siamo bloccati, paralizzati, non facciamo niente. Quindi l'uomo non si sviluppa, non c'è assolutamente nessuna crescita. Quindi questa libertà di cui Gesù ha parlato, il figlio dell'uomo, l'uomo è signore del precetto, con questa libertà allora possiamo essere creativi, non abbiamo niente che ci paralizza. E in contrasto con questo insegnamento di Gesù, ovviamente, vediamo la figura dell'invalido, che sarebbe come l'opera di Dio non riuscita. Marco sta dicendo, vedete, Dio nella creazione ci ha donato un progetto meraviglioso, che l'uomo possa entrare in piena comunione con Lui, che l'uomo sia creatore con Lui. Ora, se l'uomo è paralizzato, se l'uomo non può prendere in mano la propria vita e dare quell'indirizzo che ritiene più giusto, anche l'opera della creazione, il progetto di Dio sulla creazione, non si realizza, non è riuscito ancora, è come bloccato. Quindi questa mancanza di attività denota la sottomissione, l'uomo non può orientare la vita come lui vuole, ma soltanto secondo la norma religiosa insegna, che è quella che stabilisce questo lo puoi fare, questo non lo puoi fare. Quindi Marco fa una denuncia molto molto dura contro la sinagoga, ricordiamoci che siamo in questo luogo di culto, perché invece di aiutare l'uomo, la donna, l'essere umano, a realizzare il disegno divino, per questo si era creato, si era data la legge, si era dato anche un luogo per poterla approfondire, al contrario, in sinagoga i farisei usano il nome di Dio e la sua legge per annullare l'uomo, cioè per impedire la sua libertà. Quindi questo è quello che Marco ci sta insegnando, che la figura dell'uomo con il braccio atrofizzato, che cosa rappresenta? Il fallimento dell'antica alleanza. Tutto quello che in antico Dio ha voluto veramente comunicare al suo popolo è andato tutto per aria, se la situazione che trova Gesù è quella di un popolo paralizzato, impaurito dal tema del peccato, dal tema della trasgressione. Versetto 2, stavano in agguato per vedere se lo curava di sabato per poterlo accusare. Quelli che stanno in agguato sono i farisei, ovviamente, lo vedremo subito, li menziona al versetto 6, sono gli stessi che hanno interpellato Gesù sulla condotta dei discepoli. Perché i tuoi discepoli fanno quello che è illecito, quello che non si può fare in giorno di sabato? E qui si dice, il verbo che adopera Marco, che stanno, abbiamo detto in agguato, stanno vigilando da vicino, nel senso anche di spiare, stanno spiando Gesù per vedere come si comporta. Quindi lo scopo dell'azione, stanno in agguato, è accusare Gesù, dice Marco. Questo qui interessa ai farisei, perché Gesù già si è dimostrato un trasgressore della legge, dal momento che ha detto che l'uomo è più importante da qualunque norma. Quindi, di fronte alla critica che Gesù ha rivolto loro, guardate che l'uomo è signore del precetto, il precetto è stato creato per l'uomo e non viceversa, di fronte a questa critica i farisei non solo non si prendono un attimo di riflessione, vabbè, ragioniamo su questo, non solo non si ravvedono, ma addirittura continuano attaccati alle loro posizioni in atteggiamento ostile. Vedere come possiamo intrappolare Gesù, come possiamo accusarlo, questo è lo scopo dell'azione, della presenza dei farisei nella sinagoga, e che è molto tipico, tra l'altro, della gente religiosa. Agire di tradimento, mai dicendo quello che pensa, quello che intende fare. Noi qui al centro siamo un po' già vaccinati contro questo tipo di atteggiamenti, perché quante volte sono venuti le spie per vedere, qui le porte sono aperte a tutti, la chiesa è aperta, mandiamo il live stream, l'incontro, registriamo, quindi non è che noi ci nascondiamo per dire queste cose, voi soltanto alcuni di voi possono, no. Però sappiamo, quando c'è stata la burrasca lì col vescovo e con la parrocchia, che c'erano chi veniva a prendere delle nostre preghiere per andare a riferire. Con questo è tipico, vedete, questa malasanità, possiamo dire, qualcosa malsano della religione, di non avere il coraggio di dire, guardi, io non la penso come lei, e mi dispiace che gli dica questo, benissimo, possiamo sempre confrontarci. No, vengono di nascosto a spiare per andare poi a delatare, una cosa veramente disgustosa. Ma questo è fomentato dalla religione stessa, tu devi andare a controllare, spia, vedi cosa stanno facendo e dopo vieni a riferire a me. Ma quando uno scade a questo livello, si capisce come la religione ti ha completamente svuotato il cervello, perché io mai mi metterei a spiare nessuno. Se vado a un posto perché mi interessa conoscere, confrontarmi, se non mi piace non ci vado più. Ma mai vado in casa di un altro per spiarlo. Questo soltanto la gente che ha veramente fuso il cervello o che ha delle, possiamo dire, dei problemi grossi, lo può fare, ma tipico della religione, vedete? Quindi l'accusa, ed è qui interessante, qui non ci possiamo fermare, Marco ci dà delle perle, Marco dice che volevano accusarlo, il verbo che adopera l'evangelista, il verbo categoreo in greco, diciamo anche categoria, usiamo questo termine, che è un verbo tipico, un termine tipico dell'ambiente tribunale, del processo tribunale, quello che si usa per accusare qualcuno davanti a un giudice, il verbo tipico categoreo in greco. Nel Vangelo si usa sempre questo verbo da parte dei rappresentanti della religione, i farisei, gli scrivi, insomma i sacerdoti, per accusare Gesù. Quindi un verbo che viene sempre usato, non nell'ambito, possiamo dire, civile, di un tribunale civile, ma nell'ambito religioso, per accusare Gesù. Ed è questo bellissimo che si trova nel libro dell'Apocalisse, Apocalisse 12:10, quando l'autore, parlando della salvezza, la salvezza che il Signore ci ha dato, è stata quella di buttare per terra l'accusatore, colui che ci accusava giorno e notte. Non era il potere politico, era il potere religioso, costui è stato annientato. Questa è la salvezza. Quindi chi accoglie la proposta del Vangelo non si sente più accusato da nessuno, non siamo più condannati da nessuno. Quindi i farisei stanno facendo, perché nel libro dell'Apocalisse l'accusatore è il drago, il Satana, è l'avversario, i farisei qui fanno l'azione del Satana. Accusare. Questo lo fa il Satana, secondo il libro dell'Apocalisse, e questo Satana è stato sconfitto quando in Gesù abbiamo capito che Dio non accusa nessuno, che Dio non condanna nessuno, ma tu ti accogli per potergli comunicare questa potenza di vita. Ma non andiamo oltre perché il termine andrebbe spiegato ancora, ma per stare dentro i tempi, ricordiamoci però l'importanza di questo verbo categoreo. Loro usano, i farisei, la legge per accusare, ovviamente come uno strumento per attaccare. Allora, vedete, ai farisei non gli interessa tanto la storia di questo tizio che ha il braccio inaridito, perché se veramente gli interessasse, avrebbero impedito che Gesù trasgredisse la legge, sia per questo uomo, sia per lui stesso. L'avrebbero un po', senti Gesù, non puoi fare, mi raccomando, qui, il giorno di sabato, stiamo attenti. No, no, no. Loro hanno portato quasi come una trappola a Gesù. A loro non interessa che la legge si osservi, che non si osservi, in fondo il problema era anche molto relativo per loro. A loro interessa colpire Gesù. E allora li mettono, fanno questa trappola, stanno in agguato per poterlo accusare. Quindi sapendo che la legge già imponeva anche la pena di morte per quelli che l'avessero trasgredito, avessero trasgredito il giorno di sabato. Al versetto 3. Disse all'uomo dal braccio inaridito, alzati là in mezzo. Vedete, i farisei hanno sentito che Gesù ha detto, l'uomo è signore del precetto. Allora le hanno teso questa trappola, vediamo se ha il coraggio di applicare questa sua dichiarazione. Perché veramente a dire le parole possiamo essere tutti molto bravi, bisogna vedere se poi abbiamo il coraggio di attuarle. Quindi la trappola è molto insidiosa, perché Gesù si trova proprio nell'ambiente del culto, nella sinagoga, e lì è dove con massima attenzione si rispettava il comandamento. Quindi Gesù non si lascia condizionare da questo spionaggio, da questa specie di minaccia incombente, ma Gesù si rivolge direttamente all'uomo, ignora questi farisei che lo spiano, e compie due azioni importanti Gesù, dice Marco. La prima gli dice che si alzi, questo è molto bello. Non basta soltanto che l'uomo adesso recuperi l'attività nella sua mano, ma anche la sua posizione deve essere una posizione eretta. Il verbo che adopera Marco è il verbo anche di risurrezione, di rinascita. Non dobbiamo essere prostrati davanti a un'osservanza, davanti a una dottrina che ci rende sempre così, possiamo dire, angosciati o spaventati o timorosi. Quindi la prima azione è mettersi in piedi, la statura, proprio l'atteggiamento di essere dritti riflette tutta la statura umana, staccandosi da una dottrina religiosa che ti vuole sempre prostrato. E il secondo comando, importante questo, vedete come Marco non sta dando una descrizione di un fatarello, ma ci sta dando una profonda lezione di teologia. Il secondo comando è mettiti al centro. Quindi per Gesù che cosa c'è al centro dell'attenzione? Sia per lui, sia anche in quel contesto che è la sinagoga. Al centro dell'attenzione non c'è un precetto, pur importante che sia, il giorno di sabato, non c'è neanche la legge, ma al centro dell'attenzione c'è un uomo che ha bisogno di essere liberato da quello che gli impedisce di crescere ed essere una persona capace veramente di agire con la propria iniziativa, con la propria creatività, di essere una persona veramente riuscita in quanto persona umana. Questo sta dicendo Marco con l'ordine che dà Gesù, mettiti al centro. Questo è il centro che a noi interessa, non la dottrina. A noi interessa che questa persona deve essere liberata da quell'oppressione, da quel blocco, appunto, che impedisce la sua crescita. E questo è importante perché è l'unico criterio, vedete, che dice Marco, noi possiamo usare oggi, non è che noi ce l'abbiamo o che Marco ce l'avesse contro l'istituzione religiosa, le istituzioni esistono sempre, si rinnovano, si ripresentano, ma l'unico criterio per giudicare la validità di un'istituzione, sia del tipo che sia, qui stiamo parlando di istituzione religiosa, l'unico criterio è se questa istituzione funziona in base al bene dell'uomo, cioè se quello che fa è in funzione del bene dell'uomo. Se questo è garantito, l'istituzione vale. Se questo non è garantito, allontaniamoci, perché è veramente nociva e ha degli effetti molto, molto, molto pericolosi per la vita della persona. Vedete, Marco sta dicendo come chi è nello spirito, il figlio dell'uomo che è signore del precetto, chi è nello spirito agisce sempre apertamente, non si deve nascondere, non deve fare la spia, non deve fare il clandestino, ma apertamente, mettiti lì al centro. Questa è la dichiarazione che fa Gesù per dire come non si lascia condizionare da quella ostilità dei farisei e soprattutto perché lui sfida quell'atteggiamento atteggiamento minatorio della gente religiosa. Quindi l'intervento di Gesù è già una denuncia contro i farisei perché sta mettendo allo scoperto quali sono gli effetti della loro dottrina su questa persona. Vedi come avete ridotto voi la persona umana. Questo può essere un uomo, questo può essere una donna, uno che è invalido, uno che non può agire, uno che non è creativo, uno che non può prendere in mano la propria vita, è questo quello che volete? Quindi Gesù sta denunciando questa miseria in cui giace il popolo per colpa della dottrina e Gesù dice, nonostante tutto, al centro dell'attenzione c'è lui e questo è il valore della domanda che Gesù adesso pone ai farisei. Al versetto 4, e a loro chiese, cosa è permesso di sabato? Fare bene o fare male? Salvare una vita o uccidere? Essi rimasero in silenzio. Vedete, Gesù cerca di far comprendere ai farisei la contraddizione che implica il loro modo di interpretare la legge. Come loro interpretano la legge è falso. C'è una contraddizione perché con questa osservanza che loro esigono al popolo non stanno facendo del bene, ma lo stanno distruggendo. Quindi Gesù non passa adesso al discorso cosa è lecito, cosa non è lecito, ma se si tratta di fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla. Quindi Gesù adopera lo stesso linguaggio dei farisei che erano andati a dirgli ma perché i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito in giorno di sabato, quello che non è permesso? Lo stesso prende questa specie di dibattito un po' rabbinico, ma Gesù chiede che quello che veramente interessa di chiarire è se bisogna fare il bene o il male in giorno di sabato. E questa è la prima parte della domanda che corrisponde proprio all'atteggiamento che adesso Marco ci ha appena presentato. Il bene che cos'è? Che Gesù vuole guarire questa persona, la vuole liberare. Il male che cosa è? Che i farisei sono a fare la spia per accusarlo. Quindi già si sta dicendo che cosa è bene, che cosa è male. Bene è lavorare per il bene dell'altro, male è ponersi in atteggiamento ostile contro quelli che vogliono appunto realizzare quel lavoro. E la seconda parte della domanda, salvare o uccidere, è un modo di radicalizzare quella prima, fare il bene o fare il male. Quindi per Gesù è chiaro, fare del bene significa salvare, fare del male significa uccidere. Quindi, per i farisei, poiché l'uomo è schiavo del precetto, lo si può uccidere tranquillamente, quindi fare del male. Vedete la contraddizione di quel modo di interpretare la legge che avevano i farisei, che hanno strumentalizzato Dio facendolo complice della loro oppressione e della morte che infliggono. Quindi per Gesù il bene dell'uomo consiste nella libera attività dell'uomo, appunto, questa attività che lo sviluppa. Per i farisei il bene che cosa è? Essere sottomessi. Quindi qui abbiamo una deformazione, e purtroppo funziona così. Gesù dice il bene è quello che fa bene alla vita, e si vede perché la vita cresce, si sviluppa, una vita fiorita, bella. Per i farisei il bene è quello che la dottrina insegna, anche se ti fa sacrificare la vita. Quindi non può essere un bene questo. Però la religione arriva a questo tipo di deformazione, chiamare il bene male e chiamare il male bene. Per cui anche se tu osservando questa norma ti stai rovinando il fegato, non importa. Anche se sputi sangue, non importa. Questo per te è un bene, ma come può essere un bene per me? Vivere in un modo che mi distrugge la vita. Quindi vedete, Gesù porta questo tipo di valutazione. Fare del bene significa salvare. Quindi fare del bene non può essere distruggere, far morire una persona, ma fare del bene vuol dire che questa persona deve fiorire nella sua vita e non bisogna impedire in nessun modo questa crescita, questa possibilità di sviluppo. Quindi vedete come i farisei hanno strumentalizzato Dio facendo capire alla gente che per loro sta il male è un bene. Questa è la grande menzogna della religione. Quindi che tu sia un fanatico, che tu possa distruggere, non so, ti possa mettere a fare, combinare delle cose violente, o che tu sia una persona zitta, morta, paralizzata, anche se tutto questo è male, per loro questo significa osservare la dottrina, quindi va bene. Quindi Gesù con la sua domanda fa vedere che l'interpretazione che fanno i farisei della legge è falsa. È una interpretazione falsa perché loro chiamano il bene male e il male lo chiamano bene. Quindi per Gesù bisogna che si chiariscano su questo tipo di domanda, però loro, vedete, non parlano, rimangono zitti. Ma è un silenzio molto eloquente, vedete, loro non possono dire che in giorno di sabato è permesso fare del bene, quando sapevano che non era così, perché in giorno di sabato soltanto in pericolo di morte si poteva intervenire. Ma se tu ti rompivi una gamba, ti tenevi il gonfiore della gamba fino al giorno dopo perché non potevi mettere la gamba neanche sotto l'acqua fredda per togliere l'infiammazione, perché questo era trasgredire il sabato. Quindi non possono dire che in giorno di sabato si può fare del bene, perché loro non lo facevano. Se ti capitava una disgrazia, magari non particolarmente grave, te la tenevi e non potevi agire, intervenire finché non passassi il sabato. Ma da un'altra parte non possono dire, certo in questa maniera loro difendono la dottrina. Ma non di fronte al popolo, ma non possono dire che in giorno di sabato si può fare il male, perché questo per la gente sarebbe impossibile da accettare, ma come? Voi perdete qualunque autorevolezza. Quindi ecco per quale motivo stanno zitti. Non possono rispondere perché sono incapaci di scendere al lato pratico. Loro soltanto con la dottrina si difendono, ma con quello che è la realtà pratica sono incapaci di ragionare o di guardare o di confrontarsi. Quindi tacendo, mantengono questo atteggiamento ostile e difendono la loro posizione, quindi non vogliono capire, non vogliono cambiare atteggiamento. Gesù li sta invitando ad avere una visione nuova. Quello che è bene fa salvare, fa star bene, quello che è male distrugge, quindi la verifica è chiara per tutti. Loro non vogliono accettare questo, vedono Gesù come un nemico mortale e vedete le persone attaccate alla dottrina, ragionano sempre così o agiscono sempre così. Con chi tu ritieni il tuo avversario né si dialoga né si discute, ma lo si condanna e basta. Penso che molti abbiamo già vissuto situazioni così, quando ti devi confrontare con una persona che è invasata dalla sua posizione religiosa, alla fine ti manda all'inferno, ti dice che sei indemoniato, come dicono di noi, pazienza, e niente, inutile poter parlare o dialogare con i frati del Centro Studi Biblici di Montefano. Sì, veramente, questa è l'ultima che si sente in paese, tutti quelli, anche voi, tutti quelli che frequentano il centro, tutti indemoniati, quindi anche voi lo siete, pensateci bene prima di venire qua, bene. Questa è l'ultima che si sente in giro, bene. Allora, al versetto 5, abbiamo detto prima che Gesù ha trattato i farisei con una fine ironia, ma non avete letto cosa si è scritto nel libro di Samuele? Non avete letto queste cose? Adesso dall'ironia, che è un atteggiamento molto umano, Marco passa alla ira, che anche questo è molto umano, che bisogna anche saper usare quando ci vuole. Guardateli tutti intorno con ira, provando pena per l'accecamento della loro mente, disse all'uomo, stendi il braccio. Lo stese e il suo braccio ritornò normale. Vedete, il silenzio dei farisei manifesta la loro ostinazione, la loro indignazione, cioè la loro avversità nei confronti di Gesù, che provoca però l'indignazione di Gesù. Gesù non rimane indifferente, non fa il political correct, no, vabbè, no, Gesù si indigna proprio. Cioè l'ira è una cosa molto sana quando ci vuole, è un atteggiamento nettamente umano, quindi anche Gesù si è manifestato in questa sua umanità. Non lo pensiamo sempre con questo buonismo, no? Questo Gesù buonone, un po' tontone, quando ci vuole proprio un momento così di ira, ci vuole, e questo fa molto bene. Quindi li guarda tutti con ira, è una reazione appunto che Marco vuole farci capire per conoscere meglio Gesù, che esprime da parte di Gesù l'avversione a quello che è intollerabile. Gesù dice, non potete usare il nome di Dio per far del male alla gente. Non potete usare la vostra dottrina tirando Dio in ballo per tenere la gente così oppressa, soffocata. Uno si indigna di fronte a questo e lo manifesta. Fa capire che è completamente contrario a questo atteggiamento da parte dei farisei. Quindi l'ira però, che corrisponde a quel male che fanno i farisei soggiogando il popolo, l'ira però non si trasforma in violenza. Gesù non è che dopo con un fuoco, si sarebbe piaciuto magari un fuoco così, li fulmina tutti, no. Ma l'ira si trasforma in tristezza. Anche questo è un atteggiamento nettamente umano. Cioè la tristezza di vedere che di fronte a te c'hai uno che non vuole assolutamente cambiare la sua posizione. Che rimane proprio ostinato in questo atteggiamento veramente negativo, contrario, e allora si prova compassione, si prova tristezza, perché sono persone incurabili. L'oppresso si poteva salvare, ma questi no. Questi sono talmente accecati dalla loro dottrina e sono un altro esempio dell'opera di Dio perduta. Abbiamo detto che finché l'uomo ha la mano inaridita, l'opera della creazione non è riuscita. Lo stesso con questi qui. Anche questi sono vittime di quella dottrina, vittime del peccato, come dice Pepe Castiglio, ma loro sono oppressi, ma allo stesso tempo oppressori. Anche loro sono, diciamo, tutti così plagiati dall'insegnamento, dalla dottrina degli scrivi, ma a loro tempo sono anche oppressori nei confronti del popolo. E loro, anche se sono oppressi, però compensano questa loro oppressione come? Controllando gli altri. Questa è la tristezza dell'essere umano, che vivendo anche l'oppressione, anziché liberarsene, la usa per poter opprimere e sottomettere anche gli altri. Quindi l'uomo del braccio inaridito è figura di questo popolo che adesso si lascia guidare da Gesù e, vedete, lui recupera la sua attività, il braccio tornò come prima, tornò normale. Quindi i farisei cercheranno in tutti i modi di farla finita con Gesù, ma è il tentativo da parte di Gesù per fargli cambiare atteggiamento, è inutile, fallisce, e questo motiva la tristezza. Gesù sente compassione per questa gente, e vedete, sia l'ira, sia la tristezza, è motivata dall'amore. Quindi sarebbe stato peggio l'indifferenza, ma il fatto che Gesù si è indignato e poi ha provato tristezza, vuol dire che anche nei confronti di questa gente vorrebbe vederle diversa, ma non c'è assolutamente alcuna speranza. Quindi questa opposizione dei leader, di questi rappresentanti dell'istituzione, però non trattiene l'azione di Gesù. Gesù non si lascia condizionare, non vive questa minaccia come un pericolo, ma lui è andato avanti lo stesso, stende il braccio, l'uomo ha recuperato la sua libertà, Gesù è cosciente che sta rischiando la sua vita, perché sta tradendo il sabato davanti ai farisei. Vedete allora come l'evangelista ha messo a confronto due atteggiamenti, completamente opposti. Da una parte l'atteggiamento dei farisei, gli oppressori, che per il proprio interesse sono pronti a togliere la vita all'altro. E l'atteggiamento di Gesù, che è pronto addirittura per interesse dell'altro a rischiare la propria vita. Quindi Gesù, lavorando per il bene dell'altro, mette a rischio la propria vita perché si sta giocando la pelle con questo. Tutto il contrario dei farisei che, per tutelare il proprio interesse, sacrificano la vita degli altri. Quindi due posizioni antagoniche che non si possono assolutamente mettere insieme. Quindi per Gesù, vedete, dice Marco, il bene dell'uomo è talmente importante che io posso mettere anche a rischio la mia vita pur di salvaguardarlo. Cioè non ci tengo alla mia indennità se questo serve per aiutare un altro a uscire dalla sua oppressione. Il bene dell'uomo è la norma suprema che regge ogni comportamento morale, questo dice Marco, ed è il valore assoluto di fronte al quale tutta la legge si relativizza. Non è che non ci siano bisogno di norme, benissimo, ma sono tutte relative e nei confronti di questo bene dell'essere umano. Uscendo, ecco, l'uomo recupera la sua normalità, e l'ordine che ha dato all'invalido, alzati, mettiti, stendi, sono gli inviti che fa Gesù ad ogni persona perché possa optare per la sua libertà, perché non si senta condizionata, così soffocata, da una dottrina, da una tradizione che impedisce il suo sviluppo. E concludiamo, uscendo, i farisei insieme con gli erodiani si misero subito a tramare contro di lui per farlo morire. Quindi l'episodio si conclude con l'uscita dei farisei dalla sinagoga. Non hanno parlato, non hanno detto mai parola. Loro che avevano il compito dell'insegnamento, perlomeno gli scrivi, però di parlare, no? Nel nome di Dio, non dicono parola, ma escono, e quando escono dalla sinagoga tramano con gli erodiani in che modo far fuori Gesù. Quindi a nulla è servito né questa indignazione né questa tristezza che Gesù ha provato nei loro confronti. Si sono ancora più incaponiti nella posizione di rifiuto avversa nei confronti di Gesù. Vedete, è una reazione immediata. Quando noi pensiamo alla morte di Gesù, quando arriveremo al racconto della passione, al capitolo 14, la passione e morte di Gesù non è un incidente di percorso, come alcuni film raccontano osceni, tipo Mel Gibson, La Passione. Ma la morte di Gesù è stata una morte premeditata dal capitolo 3. Già si è capito un po' prima al capitolo 2, quando ha detto costui bestemmia. Ma adesso si mette in chiaro quali sono le intenzioni di questi rappresentanti della religione. Quindi la morte di Gesù è stata tramata a tavolino. Non è che è stato un impulso, questo ormai non lo sopportiamo più, facciamolo fuori. Ma, dice l'evangelista, hanno tenuto consiglio, cioè hanno fatto una riunione programmatica, guarda caso con i loro nemici più accanniti, che erano gli erodiani. Non si sopportavano farisei erodiani, perché gli erodiani sostenevano un re impostore, era il potere politico, ma il potere religioso li fa comodo, anche se sono veramente dei tiranni questi politici, li fa comodo tramare accordi con lui, con questo potere. Cioè, perché che cosa pretende allora il potere religioso? Che le mie norme religiosi diventino precetti civili, che quello che è qualcosa che appartiene all'ambito alla sfera della religione, entra anche nell'ambito civile. Una cosa terribile questo. Bene, anche se sono nemici, tramano la morte contro Gesù a tavolino. Non è niente di così accaduto per caso, ma è qualcosa di premeditato dal capitolo 3. E la cosa più grave, Marco sta facendo una denuncia terribile. Questi farisei con gli erodiani hanno tramato la morte di Gesù in giorno di sabato, quando si doveva celebrare il dono della creazione, il riposo, la libertà dell'uomo. E l'hanno tramato anche in un modo in cui si fa capire come loro rifiutano tutto quello che ha a che fare con questo disegno di vita da parte del Padre, perché a loro interessa soltanto che la loro posizione venga così salvaguardata. Quindi, in giorno di sabato, Gesù ha salvato una vita, in giorno di sabato questi farisei decidono la morte di Gesù. Quindi questa violenza omicida che caratterizza ai rappresentanti dell'istituzione religiosa, e per loro che l'uomo con il suo bene venga sacrificato non è alcun problema, si può fare tranquillamente. Quindi loro, imponendo questa osservanza del sabato, rompono quello che era proprio l'armonia del creato, di permettere all'uomo e alla donna di arrivare a questo livello di massima comunione con il Padre. Quindi questa alleanza che tramano i farisei con gli erodiani è un matrimonio di interesse, perché a qualunque tipo di potere che tu parli del bene dell'uomo, questo non fa piacere. È molto più importante che il potere venga salvaguardato in tutti i suoi interessi. Gesù con i suoi discepoli, versetto 7, si ritirò in direzione del mare. Così conclude l'episodio. Gesù abbandona anche lui la sinagoga, Gesù lascia il luogo di culto per continuare a diffondere vita, dove questa vita verrà accolta soprattutto dai pagani, dai miscredenti, e questa visione del mare e questa apertura che presenta Marco alla fine di questa sessione, in cui si fa capire che il messaggio, con tutti gli ostacoli che potrà trovare, ricevere, che il messaggio di liberazione non si ferma mai. C'è sempre questa vastità di un mare immenso verso il quale la buona notizia deve essere rivolta, perché possa raggiungere ovviamente tutte le persone che vogliono farne veramente uso di questa buona notizia. E Gesù appunto si rivolgerà ai pagani. Adesso incominceranno gli incontri con i pagani, visto che l'istituzione lo rifiuta, adesso andiamo verso quelli che si sentono molto più liberi, non così costretti da questa dottrina religiosa. Quindi noi finiamo con questa visione del mare, è il nostro ultimo incontro, quindi l'estate è vicina, ma è un mare che significa questo spazio di libertà al quale la buona notizia ci porta sempre, qualunque siano gli ostacoli che dobbiamo affrontare. Questa vastità di un mare immenso, che significa apertura, significa progresso, significa futuro, questo non ce lo può togliere nessuno, e noi siamo ben contenti di poterlo capire e scoprire nel messaggio di Gesù. Grazie del vostro ascolto. Facciamo allora, finiamo. Lasciamo 5 minuti, abbiamo già quasi esaurito il tempo per le domande. Se Alberto mi vede mi farà una di quelle cicche, però possiamo lasciare 5 minuti se c'è qualche domanda, anche salutare gli amici che hanno seguito la diretta. So che c'è stato qualche piccolo problema per il collegamento, però li salutiamo anche a questi amici. Se c'è qualche domanda su intervento, c'è Maria Laura e Amaro.
Volevo fare due domande, Riccardo. Una, di che se è possibile datare il Talmud, cioè di che data è veloce. E l'altra invece ti volevo dire, quando hai citato Ezechiele riguardo a inaridito, no? Alle ossa inaridite, tu hai detto che mentre lì era in Ezechiele era come risposta a un problema esterno, diciamo,
certo, l'esilio.
Invece in questo caso era un problema di dominazione, diciamo, un po' interiore. Quando si fanno questi paralleli, cosa ti fa capire se è in contrapposizione o in analogia? Cioè, quando lo leggi
ma in contrapposizione o allora, in analogia? Per rispondere subito a questa domanda, perché è un termine un po' strano. Tu vedi che Marco poteva dire, non so, parlare della menomazione di questo uomo in altro modo. Invece, lo dice per la mano, usa un termine che non sarebbe, potrebbe dire che era paralizzata, che era, non so, che ne so, storta. Invece usa il termine inaridito, che può sembrare un po' strano, però allora noi diciamo, perché Marco ha usato questo termine poco usuale per parlare di questo tipo di menomazione? Allora andiamo a cercare l'Antico Testamento e la risposta ce la dà Ezechiele, perché così ha visto lui il popolo in esilio come un campo di ossa inaridite, cioè senza speranza. Ma come dicevamo, lì il problema era questo agente esterno che ci ha portato via dalla nostra terra. Adesso il problema è molto più grave di Ezechiele, perché adesso questa sterilità si trova dentro il culto, dentro l'ambito della dottrina. Questo è il problema. E poi per il Talmud, certo, si può datare. Noi sappiamo che all'epoca di Gesù ancora il Talmud non era scritto. Il Talmud che cosa è? Il Talmud è tutta la raccolta che si è fatta lungo i secoli, de interpretazioni fatte alla legge. la legge, quando si leggeva un testo, non poteva darti l'indicazione su tutto, perché non era una cosa così precisa. Allora interveniva la interpretazione orale, che diceva bisogna interpretarla così. Ma questo soltanto gli scribi potevano farlo, certamente. Quindi non si poteva mettere per iscritto la legge orale, si tramandava a voce, per non confonderla con la legge scritta. Erano due cose, sempre date da Dio a Mosè, però con due, possiamo dire, espressioni diverse. Cosa succede? Quando Gerusalemme viene distrutta nel 70, e quando c'è poi nel 160 con Adriano la seconda distruzione, il pericolo è che con la dispersione, non si può andare più a Gerusalemme, è proibito, secondo l'ordine dato ad Adriano, il pericolo è che tutto questo patrimonio che si tramandava oralmente si perdesse. Allora i rabbini hanno deciso in Galilea, a Tiberiade, mettiamo per iscritto questo patrimonio di interpretazioni orali. Quindi questo avviene già nel 200, nel terzo secolo, si fa la prima scrittura della legge orale. E poi ovviamente questo si completa ulteriormente fino ad arrivare al quinto secolo, quando si dà l'estesura finale. Quindi il Talmud, che sarebbe l'ultima versione di questa legge orale, è del quinto secolo. È vero che dal quinto secolo all'epoca di Gesù sono passati cinque secoli, però è vero che la tradizione orale era molto fedele nel tramandare quelle che erano le loro interpretazioni. Quindi quando noi vogliamo sapere quali erano i giorni proibiti, i lavori proibiti in giorno di sabato, nella legge non c'è questo, nella legge scritta. Però i rabbini, per spiegare al popolo che tanti lavori non andavano fatti, avevano tramandato oralmente 39 lavori suddivisi in altri 39. Questi li troviamo adesso in un trattato che si chiama Shabbat, nel Talmud. Quindi hanno messo per iscritto tutte queste indicazioni che si tramandavano oralmente. E come queste cose, tante cose che riguardavano la vita quotidiana, il matrimonio, la donna, le norme di purità, il tempio, eccetera. Quindi il Talmud è un patrimonio fondamentale per capire come al tempo di Gesù si interpretava la legge e per capire tante cose della vita del popolo di Israele che nella legge scritta non appaiono, ma che nel Talmud sono perfettamente definite. Così. Allora, se non ci sono altre domande, finiamo con questa immagine bellissima del mare. Ecco, c'è una domanda, un attimo, c'è Amaro? C'è una domanda qui, nostra amica.
A proposito dei discepoli di Gesù che strappano le spighe, tu dicevi che l'uomo che prende come modello Gesù diventa come Gesù, diventa un Dio.
Partecipa perché, della condizione divina, certo.
Esatto, perché ha interiormente una sua forza.
Lo spirito, viene comunicato allo spirito.
Possiamo chiamarla questa forza coscienza?
Certo.
La stessa coscienza di cui parla il Vaticano, e che poi è una parola che noi ritroviamo anche in persone che non sono religiose. Kant dice, io due cose ho dentro di me, ammiro e rispetto, il cielo stellato sopra di me
e la coscienza,
dentro di me. È possibile?
Certo, la coscienza è questa consapevolezza che l'essere umano ha di poter agire sempre consapevole dei suoi atti, sapendo quali sono anche le azioni, quali sono anche gli effetti, no? Quindi questo l'ha detto il Concilio, nessuno può, se tu agisci in coscienza, nessuno ti può impedire di fare in maniera contraria, perché questo sarebbe anche andare, neanche Dio interviene in questo ambito così delicato della persona umana, no? Quindi far fare una persona contro coscienza sarebbe proprio violentarla, annullarla nella sua dignità di persona. Quindi è questo discorso che l'Evangelista Marco ci presenta attraverso un contatto con Gesù, perché il problema è che dice, però la coscienza non è mai cresciuta, questo dicono un po' la gente che controlla un po' la dottrina, va bene, è vero che dobbiamo tutti crescere, ma noi non cresciamo con le norme, noi cresciamo con questo spirito che alimenta una coscienza sempre più chiara, più umana nell'essere umano. Per cui è vero che ha a che fare con questo aspetto intimo della persona che nessuno può condizionare, ne può indirizzare o dirigere, ma che sei te il responsabile dei tuoi atti. Bene, allora se non ci sono ancora domande, grazie della vostra partecipazione e vi ringraziamo sempre per questa condivisione e ci vediamo a ottobre. E per chi sarà la settimana prossima con Mancuso e se no durante la settimana biblica ad agosto per quelli che faranno da questo. Grazie.